State ascoltando SBS Italian.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
15 agosto 2021, i talebani riprendono il potere in Afghanistan. 3 anni in cui le donne afghane hanno perso ogni giorno un pezzo della loro libertà. Secondo Fondazione Pangea, che dal 2003 è impegnata in Afghanistan per i diritti delle donne afghane e delle loro famiglie, è in atto un vero e proprio apartheid di genere. Simona Lanzoni, responsabile progetti e vicepresidente di Fondazione Pangea.
Sono tre anni comunque in cui la situazione delle donne e della popolazione in generale da un lato si è stabilizzata nel peggio e per le donne invece è solo peggiorata, perché sono continuati gli editti, soprattutto gli editti di questo Ministero dei Vizi e delle Virtù, che regolano la vita della popolazione, sia uomini che donne, ma in particolare i 2/3 di questi editti sono dei divieti verso le donne, non ultimo quello appunto di utilizzare la propria voce in pubblico, cantare e via dicendo. Diciamo che è stato un lento e continuo vietare alle donne di esistere in pubblico, di partecipare alla vita in ogni ambito.
Il messaggio dei talebani è stato chiaro fin dall'inizio: le donne devono stare in casa per essere madri di famiglia.
Da lì piano piano sono cominciate le negoziazioni sull'educazione. Di fatto le donne dagli 11 anni in poi non possono più andare a scuola e quindi tantomeno all'università, non possono partecipare alla vita politica, possono solo in alcuni settori lavorare, penso ad esempio al settore sanitario, hanno vietato il lavoro anche nelle organizzazioni non governative, lavorano in alcuni settori dell'amministrazione perché servono persone competenti, però di fatto una donna deve stare dentro casa e al massimo deve essere accompagnata da un uomo per uscire di casa. L'altra cosa che fa veramente impressione è che sono stati chiusi i saloni di bellezza o le estetiste, è stato vietato per le donne poter andare a camminare nei parchi, fare ginnastica. Come dire, stiamo tornando alla situazione dei talebani tra il 96 e il 2000. E tutto questo davanti a una comunità internazionale che sta a guardare o addirittura diventa anche complice, strizza l'occhiolino ai talebani.
Quando i talebani hanno preso il potere, voi avete deciso di rimanere nel paese. Quanto è complicato riuscire ad aiutare le donne in questa situazione? Cosa state riuscendo a fare?
Molto è stato fatto dal punto di vista del sostegno alimentare, perché inizialmente c'era veramente una condizione di difficoltà importante, molto spesso anche le famiglie di donne sole o dove per esempio hanno un uomo che è malato permanente, no? E non hanno un vero sostegno, molto spesso sono lasciate indietro per esempio rispetto agli aiuti umanitari, perché sono donne sole, quindi sono donne anche a rischio, dove i talebani possono entrare e dire adesso vi sposiamo perché non avete uomo, oppure ci sono famiglie dove entrano i talebani, vedono delle giovani dai 18 anni in poi, se non sono fidanzate, se le sposano. Quindi noi abbiamo aperto un focus di aiuti umanitari sulle famiglie dove c'erano donne capofamiglia o comunque dove l'uomo non poteva veramente sostenere le donne, e da questo punto di vista abbiamo operato in 7 province. Poi abbiamo continuato a focalizzarci su Kabul e su altre zone, per esempio leggermente a nord, sia nella zona del Nuristan, che è l'estremità verso la Cina ed è un paese estremamente roccioso dove ci sono state diverse catastrofi naturali che sono un po' passate in silenzio e dove appunto abbiamo continuato a collaborare con la comunità proprio per migliorare la condizione di questa popolazione, e oggi ancora sosteniamo una scuola di bambini e bambine sorde e mute nella zona di Jawzjan.
Tra gli impegni di Pangea, facilitare l'accesso delle donne alle cure sanitarie.
Che non sanno come fare per andare verso gli ospedali se non sono accompagnate da un uomo, non hanno i soldi per pagarsi i medicinali per se stesse e per la famiglia, e poi iniziamo di nuovo a fare dei piccoli progetti che permettono alle famiglie di avere delle microeconomie di sostentamento, che è veramente una risposta importantissima in questo momento in cui la maggioranza pensa a fare assistenza, invece bisogna comunque ricreare un minimo di humus e di rete di comunità e di economie di comunità.
Quali saranno le vostre prossime iniziative?
Sicuramente in Afghanistan stiamo continuando a lavorare su questi settori di cui vi ho appena raccontato, invece continuiamo in Italia a lavorare con la diaspora afghana e con le rifugiate e i rifugiati, da un lato perché loro continuano in tutto il mondo a sostenere le loro famiglie in Afghanistan, quindi è importante anche rafforzare il loro percorso di integrazione in Italia, sia dal punto di vista lavorativo che abitativo, ma anche di integrazione socioculturale, anche perché non vogliamo che si ripetano certi schemi e tradizioni che sono di segregazione di genere e che ogni persona poi si porta con sé nel proprio bagaglio culturale.
Secondo voi si tratta di un vero e proprio apartheid di genere? In che senso?
Nel momento in cui le donne vengono completamente cancellate dalla vita pubblica e vengono costrette a tutte queste regole e vengono violati i diritti fondamentali dell'esistenza, il diritto all'educazione, alla cura, alla salute e via dicendo, chiaramente non si può non parlare di apartheid di genere. In questo momento storico alle Nazioni Unite si sta lavorando su una convenzione sui crimini contro l'umanità e tra questi crimini c'è il crimine di apartheid basato sull'aspetto etnico-razziale, quello che è successo in Sudafrica e noi quello che stiamo cercando di chiedere è proprio la codifica della definizione di apartheid di genere e l'inserimento di questo come un crimine contro l'umanità all'interno di questa convenzione.
Parlavamo del silenzio assordante della comunità internazionale. Come mai sembra non occuparsi delle donne in Afghanistan?
Ah, sicuramente in questo momento storico le situazioni di tensione internazionali sono molte in tutto il mondo e la comunità internazionale si sta focalizzando su altre zone e aree del mondo. E l'Afghanistan in qualche modo è lasciato indietro o è lasciato a questi incontri che si fanno a Doha in continuazione, dove ogni volta che vengono incontrati i talebani esclusivamente, senza neanche invitare le donne, ogni volta i talebani alzano, come dire, il livello di assoggettamento e subordinazione delle donne, forse perché sono talmente confidenti dell'accoglienza che ricevono dalla comunità internazionale e dai segnali che questa comunità sta dando a loro, che si sentono così forti da poter ogni volta aumentare le restrizioni sulle donne. È assordante il silenzio che c'è, ma fa ancora più rumore invece all'incontrario alcune azioni che stanno facendo le comunità internazionali che vanno verso il riconoscimento del governo de facto talebano, come ad esempio alcuni paesi europei che stanno iniziando ad aprire le ambasciate con i rappresentanti talebani nei loro paesi. Penso anche a paesi come la Germania, sembra che l'abbia fatto anche l'Olanda, la Spagna, insomma, è preoccupante vedere che ci sono dei paesi che in qualche modo autorizzano un governo che fonda il suo governo su una cultura di odio verso le donne e che continuerà a crescere giovani donne e uomini con questa cultura dell'odio, che avrà un effetto dirompente sul lungo periodo e comunque è un bruttissimo segnale per la comunità internazionale e per tutti i valori che sono intrinsecamente parte delle convenzioni internazionali delle Nazioni Unite e che dovrebbero essere fatti rispettare.
Il sito di Fondazione Pangea www.pangeaonlus.org.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.